Il secondo capitolo ha come titolo La realtà e le sfide della famiglia. E il terzo capitolo avrà lo sguardo rivolto a Gesù, la vocazione della famiglia. Allora, i due modi di vivere queste cose potrebbero essere questi: o leggiamo i numeri prima e poi magari la sintesi ci aiuta a dargli un senso, oppure facciamo il contrario, ascoltiamo la sintesi e poi diamo un senso a quello che abbiamo letto. Su questo possiamo tranquillamente ognuno di noi cercare di mettersi in gioco. Immediatamente, già la prima frase del capitolo secondo ci fa immediatamente capire dove il Papa vuole arrivare. Il bene della famiglia è decisivo per il futuro del mondo e della Chiesa. Questa è l'affermazione che è alla base di questo capitolo. Il bene della famiglia è decisivo per il futuro della Chiesa, non per il futuro della famiglia e basta, ma per il futuro della Chiesa. E quindi con una serie di sguardi si cerca di far vedere la situazione attuale della famiglia, consapevoli però, ma credo che sia anche corretto farlo questo, che non si può andare a toccare tutti i problemi, perché capite, dovendo parlare al mondo intero, i problemi delle famiglie dell'Oceania non è detto che siano i problemi nostri, perché noi magari abbiamo il problema della secolarizzazione, loro hanno il problema di dover arrivare a fine mese con una dignità. Quindi da questo punto di vista volutamente non sarà qualcosa di completo. Però mi sembra che le quattro sottolineature che vengono poste come chiamate un po' i pericoli che la famiglia corre, che deve fronteggiare, abbiano molto da dire, in realtà in qualsiasi latitudine le si cerchi. La prima, un individualismo esasperato. Basta guardarsi un attimo intorno, siamo sinceri, basta guardarsi anche un attimo dentro per vedere che un individualismo abbastanza esasperato fa parte del nostro cammino. L'io è al centro di tutto. Io ho trovato che è una cosa che fa capire quasi immediatamente. Quando, e con Roberto e Stefano questa esperienza l'abbiamo fatta, si andava allo Zerbion, una volta chiedevi a qualcuno di farti una foto, adesso te la fai tutto da solo. C'è gente che arriva su tranquillamente allo Zerbion, si fa un signor selfie ed è tranquillo. Questo individualismo esasperato, che è una delle cose che attraversa ed è visto come un pericolo per le famiglie, credo che ci debba non poco far riflettere. Il secondo pericolo che viene sottolineato, e anche questo credo che sia molto attuale, perché una delle frasi che noi diciamo di più è: non ho tempo, sono di corsa, è il ritmo della vita attuale. Senza dimenticarci però che il ritmo lo diamo anche noi, non è una cosa che ci viene sempre imposta. Adesso che tutti noi abbiamo cominciato, cominceremo tra domani, sabato prossimo, lunedì, il discorso dei catechismi, per esempio, banalmente, e proviamo a riflettere per una famiglia che cosa vuol dire conciliare scuola, calcio, catechismo, danza, questo e quest'altre cose. Un ritmo della vita attuale è un ritmo che forse dovremmo avere il coraggio di bonificare evangelicamente per riuscire a fare qualcosa di diverso. La terza è una fragilità affettiva. Su questo credo che chiunque faccia gli itinerari per fidanzati, chiunque abbia a che fare con delle coppie, se ne accorge senza bisogno di mettersi troppo a riflettere. Ma su questa cosa bisogna anche in un certo senso agire, mettendo in gioco quello che abbiamo. Quello che viene immediatamente detto è che quelli che sono i pericoli da guardare sono anche le cose su cui lavorare, ma questo sarà nel proseguo del cammino di questo scritto. E l'ultimo, che potrebbe sembrare quasi un sinonimo del primo, dell'individualismo esasperato, ma in realtà non lo è: un narcisismo, un parlarsi molto addosso. Questo Questo, ahimè, ogni tanto vale anche per i nostri teologi, che tirano fuori delle gran cose su Dio, sulla famiglia e su tutto, ma non riuscendo poi a far incastrare questo nella vita delle persone, nella vita che concretamente le persone vivono giorno per giorno. Parrebbe davanti a questa cosa qua di dire: sentite, va bene, lasciamo stare, c'è di meglio da fare nella vita, diamoci a qualcosa di diverso perché tanto qui non se ne viene fuori. Invece, immediatamente, subito nei numeri successivi, viene sottolineato come non dobbiamo comunque rinunciare a proporre l'alto ideale del matrimonio, perché il rischio è sempre quello di continuare ad abbassare la guardia. Lo stiamo facendo un po' nei catechismi, dai, ammettiamolo, siamo sinceri. Lo stiamo facendo in tante altre cose, stiamo abbassando costantemente la richiesta, ma non so, e più che se non lo so io, non cambia la storia. Se non lo sanno coloro che hanno scritto l'Amoris Laetitia, cambia qualcosa perché hanno più autorevolezza del sottoscritto. Ma non so se questo effettivamente sta facendo del bene al nostro cammino. Continuando a abbassare la guardia e nello stesso tempo privando il mondo dei valori che abbiamo, che possiamo e dobbiamo offrire loro. Quindi, chi vede in questo testo di Papa Francesco mi si passi il termine, abbassare il livello fino ad arrivare a accogliere tutti come se niente fosse, non l'ha letto fino in fondo e non l'ha letto con intelligenza, perché non ci chiede di abbassare il livello, ci chiede piuttosto, questo sì, di adeguare il nostro linguaggio perché quello che abbiamo da dire possa essere colto da quelli che sono i fruitori del nostro messaggio. Io che il più grande pentimento che ho nella mia carriera scolastica, uno dei grandi pentimenti, è quello di non sapere granché bene l'inglese, mentre a differenza di altri che hanno attraversato l'Italia e sono guide turistiche, sono bravissimi in questo, ma banalmente quando arrivava davanti alla chiesa di Châtillon uno che parlava solo inglese e dovevo indirizzarlo verso i cappuccini, io avevo molto chiaro dove fossero i cappuccini, ma riuscire a farglielo capire, poi l'italiano se la cava coi gesti e va tutto bene, d'accordo. Ma il linguaggio che noi dobbiamo avere deve essere conforme a quello che è il nostro messaggio, non abbassando il messaggio, ma piuttosto adeguando il linguaggio, sapendo parlare quello che gli uomini sono in grado di sentire, il che non vuol dire avete ragione, il che non vuol dire nemmeno va tutto bene, il che vuol dire teniamo alta l'asticella, ma teniamoci pronti a salire su una sedia perché per favorire tutti di poter passare quell'asticella. Non possiamo però non riconoscere che a volte, queste sono parole testuali, abbiamo presentato le nostre convinzioni malamente e abbiamo trattato le persone pure peggio. E poi, per molto tempo, abbiamo creduto erroneamente che i temi centrali del matrimonio fossero le questioni dottrinali e morali, dimenticando di sottolineare il senso e facendo vedere difficoltà, avendo difficoltà a presentare il matrimonio come un cammino di crescita. È molto interessante, ho trovato questo. È una disamina che mi ha fatto riflettere, dovrebbe farci riflettere un pochino tutti, nel senso che noi ogni tanto ci siamo e ci stiamo ancora trincerando dietro la morale, come se la fede cristiana fosse una questione di morale, che la morale esiste, sia necessaria e appena evidente, ma non è il centro, perché se non c'è la scelta di Gesù Cristo all'interno della propria vita, puoi avere tutte le morali che vuoi. Non sono le opere che salvano la fede, ma piuttosto è la fede che, illuminando le opere, ci rende ciò che siamo chiamati ad essere. Quindi, il primo mi sembra il primo mo moto che il Papa ci dona attraverso l'Amoris Laetitia è di parlare bene del matrimonio. E noi questo ogni tanto fatichiamo a farlo, perché? Perché fanno più rumore le separazioni, perché fanno più rumore le persone che si lasciano piuttosto che quelle che rimangono insieme. Io cerco sempre di raccomandare in occasione degli itinerari per fidanzati di dire quando Il vostro parroco vi inviterà alla festa degli anniversari, il primo, il quinto anno, dipende dalle dimensioni delle parrocchie, ma son calati anche i matrimoni. Se voi pensate che io ho inaugurato di nuovo dopo il 2019 il registro dei matrimoni della chiesa di Fenice, potete capire che non penso che a Fenice nessuno si sia messo insieme in questi 6 anni. Che non siano venuti a sposarsi a Fenice, questo è chiaro, che saranno andati a sposarsi da qualche altra parte, altrettanto chiaro, ma comunque dal 2018, 2019 era in tonso, quindi questo ci deve far riflettere. E quindi credo che la prima cosa, il primo servizio che l'Amoris Laetitia ci chiede di avere nei confronti del matrimonio è di parlarne bene. Di essere capace di far vedere la bellezza del matrimonio e non solo l'aspetto morale, come se in un certo senso, quando parleremo di genitorialità, si sottolineasse prettamente e quasi esclusivamente l'aspetto procreativo rispetto all'aspetto unitivo e accrescitivo dell'amore tra uomo e donna all'interno del matrimonio. Noi ogni tanto abbiamo avuto il vizio di rendere no la nostra fede una morale, l'abbiamo fatta diventare qualcosa da fare, invece il matrimonio dovrebbe tornare nell'ordine di qualcosa da essere ed essere bello. Questo non vuol dire facciamo finta, la famiglia è un mulino bianco, ce lo siamo sempre detto, non funziona. Dire che tutto va bene, che tutto no, però neanche dire, c'era il buon Paolo Kyrta, credo che iniziava i suoi itinerari dicendo la metà di voi tra 10 anni saranno separati, il che probabilmente era anche una statistica molto, molto vera. Ma non so se questo serve a far crescere il desiderio delle persone di mettersi in gioco. Quindi c'è una parola forse, in questo metto anche un pochino la spiegazione teologica che Rocchetta dà di questi passi. C'è una parola teologica e umana da riscoprire a vari livelli, è la parola relazione. Essere capaci di nuovo di creare relazioni. Relazioni intanto, prima di tutto, all'interno della coppia. Cioè aiutare le coppie che si affidano ai nostri cammini a coltivare le relazioni tra di loro, non dandolo per scontato, non dandolo troppo per scontato, ma anche le relazioni in generale, quelle che sono le relazioni. Se ci pensiamo bene, la Chiesa non è altro che un tessuto di relazioni. Credo che siamo tutti imbarcati, chi più o meno attivamente, nel rinnovo dei consigli pastorali di unità parrocchiale. In questo momento, probabilmente, se capita come da noi, stiamo ricevendo più no che sì, perché hanno paura di tante cose, hanno difficoltà in tante altre. Se non c'è relazione, se non c'è desiderio di creare in profondità qualcosa, diventa molto difficile investirsi anche in un servizio, mettersi in gioco in quello che è lo spazio umano che il Signore ci dà. Questa disamina, in un certo senso, delle caratteristiche della famiglia, in maniera ormai siamo abituati con Papa Francesco, ha sempre anche una ricaduta estremamente pratica, ponendoci davanti quelli che sono non solo i doveri, ma anche i diritti delle famiglie. Questi diritti sono trasversali, ma dobbiamo riconoscere che alcune cose sono utili nell'Oceania, in Africa, ma anche nella nostra Europa. Ve li elenco semplicemente perché così li potete ritrovare senza troppi problemi. Un'abitazione dignitosa, un'adeguata politica familiare. Ci stiamo lamentando da tutte le parti che non si fanno più figli. Tentate anche nella nostra valle di lacrime a cercare un asilo nido abbastanza vicino che possa farvi un servizio e vedrete quanta difficoltà c'è e che lista d'attesa c'è. Però queste non sono risposte che possiamo dare noi, possiamo darle solo stimolando delle adeguate politiche familiari. E poi è un classico di Papa Francesco. Però io sono quasi stufo di dire che è un classico di Papa Francesco, perché quando le cose sono già scritte nel Vangelo, non è Papa Francesco che se le è inventate. Sembra che Papa Francesco abbia abbracciato i deboli e i poveri. No, già prima di lui. Oggi festeggiamo Giovanni XXIII, anche lui ha fatto qualcosa, qualche carcerato è andato a vederlo anche lui, per dire, non è una novità. Però la tutela dei più deboli, e tra questi in modo particolare i minori, i migranti, i disabili, gli anziani, coloro che soffrono dipendenze, la donna, non sono in ordine di importanza, questo sa va a san dire, però sono delle dimensioni che credo, se ci guardiamo un attimo intorno, sono parte anche delle nostre comunità e parte della fragilità delle nostre comunità. In realtà, questo capitolo secondo, ha proprio lo scopo di aiutarci, da una parte, a dare un nome a quelle che sono le realtà, che sarebbe anche meglio chiamare sfide, perché questa è una parola molto chiara in Papa Francesco. Abbiamo delle sfide da cogliere, e per cogliere una sfida non bisogna già partire da perdenti, questo è banale dirlo. Noi ogni tanto partiamo già da perdenti. Noi in questo momento, queste sono parole che non c'entrano del tutto con l'Amoris Laetitia, ma pace, tanto sono registrato, ci metto la faccia, non è un problema. Noi abbiamo due cose in un certo senso. Abbiamo ancora una idea di grandeur, le nostre chiese. Pensate banalmente, Dionisi ha detto suo marito è nella chiesa dell'Immacolata, è una chiesa enorme. Io non so loro, beati loro, se riescono a riempirla una volta ogni tanto. A me, a Nus, non, questa è una cosa che difficilmente c'è, qualche funerale. Ma abbiamo ancora questa grandeur, ma nello stesso tempo dobbiamo cominciare ad ammettere che stiamo diventando minoranza. Ma questo diventare minoranza, o lo cogliamo come, va bene, l'ultimo dei Moicani, è finita tutto, oppure lo cogliamo come una sfida per dire, ok, cosa possiamo fare per essere più credibili, non solo più credenti, ma anche più credibili nella nostra vita di tutti i giorni. Ed è un po' da qua che la nostra riflessione teologica, dice anche l'Amoris Laetitia, deve ripartire dal progetto divino che va dalla persona al matrimonio, come attrazione primaria della vocazione all'amore. Ecco, questa forse è una dimensione da recuperare. Noi ce l'abbiamo chiara, ce l'abbiamo chiaro tutti, che i ministri del matrimonio sono gli sposi. Se i ministri del matrimonio sono gli sposi, allora automaticamente il matrimonio è una vocazione, questo è appena evidente. È una vocazione un po' diversa dalle altre, perché per coltivare una vocazione sacerdotale ci vogliono 8 anni, H24, per coltivare una vocazione matrimoniale noi pensiamo che sia sufficiente, ma questo lo vedremo nel proseguo del nostro cammino, quando arriveremo agli spazi di pastorale, siano sufficienti 8 incontri, così tutto bello, tutto bene, tutto interessante. No, no. Bisogna cogliere il matrimonio come una sfida vocazionale. E la vocazione, e qui parlo anche per esperienza, pur essendo data una volta nel tempo, o la coltivi tutti i giorni o rischi di prenderla tra i denti. Così siamo chiari, ci parliamo senza troppi problemi. Termino questo capitolo secondo proponendo alcune sfide che ci vengono donate, e le ho trovate molto interessanti. È la terza volta che leggo l'Amoris Laetitia. La prima volta l'ho letta sottolineandola e non capendolo la metà. La seconda volta ho sottolineato delle cose diverse. Cerco di cambiare ogni volta il libro in modo tale da non guardare le sottolineature che ho fatto la volta prima, ma non è poi così semplice, perché tante cose tornano. E questo non l'avevo colto con questa precisione, ma mi sono piaciute molto. Una prima sfida: non essere malati di ansietà. Condividere il presente piuttosto che preoccuparsi del futuro. Questo andrebbe detto anche ad alcuni vescovi in giro per l'Italia. Perché noi ogni tanto ci stiamo preparando al futuro con quella che gli americani chiamerebbero la giustizia preveniente, cioè io ti butto i missili, poi vediamo se tu li avresti buttati a me. E no, non funziona così. Banalmente, questo cosa vuol dire? Cominciamo a togliere delle messe perché un domani non saremo più abbastanza per dirle. La mia politica è invece: lasciamo le messe che ci sono, un giorno che non saremo più abbastanza per dirle, raccoglieremo la nostra gente e diremo cosa facciamo? Non preoccuparsi, condividere il presente piuttosto che preoccuparsi del futuro. Questo vale per la Chiesa in generale, ma pensate la ricaduta di coppia. Saper stare sul pezzo, saper stare sul pezzo, non essere sempre proiettati sul futuro, ma saper coltivare il presente. Seconda cosa, la famiglia può e deve tornare ad essere il luogo della prevenzione e delle buone regole. Banale dirlo. Se voi avete seguito però il telegiornale regionale, perché noi sembra sempre che certe cose capitino in Calabria, il telegiornale regionale della Valle d'Aosta dice che nell'ultimo anno i crimini di minori e su minori sono quadruplicati. I minori da dove arrivano? Poi se vi fa comodo dar colpa alla scuola, tanto sono anche lì, ho visto che credo che sia arrivata anche a Ni, c'entra anche lei per le medie, quindi ci siamo tutti, non c'è problema, diamo pure colpa alla scuola, ma la famiglia deve tornare a essere luogo di prevenzione e di buone regole. Banalmente, forse adesso è il compito dei nonni, perché c'è una generazione che si è un po' persa. Tanto Roberto è appena diventato nonno insieme a Maria, quindi comincerà anche lui a fare su una seconda generazione questo, e non c'è nessun problema. Banalmente, far dire buongiorno quando si incrociano le persone per strada. Tante cose possono cominciare anche da là. Terzo compito della sfida, compito della famiglia, aiutare la maturazione dei membri, curare i valori comunitari e lo sviluppo etico di tutti. Che è interessante questo. Interessante non vuol dire facile, ma interessante è interessante. Cioè, la famiglia torni ad essere, ce lo dicevamo già nello scorso incontro, protagonista, non solo oggetto di pastorale, ma anche soggetto, dono nei confronti degli altri. Riconoscere i diritti della donna, siamo ancora lontani del tutto da questo, e poi ce l'avremo in casa domani, riflettere e combattere l'ideologia gender. Prima di tutto andrebbe capita l'ideologia gender per poterla combattere, questa è già una cosa. Approfondire qualcosa sul, perché io qualche sana perplessità ce l'ho ancora su tutte quelle lettere LGBTQ e più, ho le mie difficoltà, lo ammetto, ma è per ignoranza, non è perché, non è una delle letture che mi hanno appassionato maggiormente, però forse dovremmo cominciare di nuovo ad appassionarci in questo, perché ci sono sempre più problemi che stanno venendo fuori da questo. E poi una cosa che ho sottolineato 3 volte, ma prima di tutto per me, cioè non pensiate che vi stia facendo la predica a voi, perché quando sto dicendo le cose a voi, in realtà le sto dicendo anche a me. Prima di tutto, sono le cose che mi sembra di aver colto da questo capitolo come po che possano essere un aiuto concreto a prendere in mano l'Amoris Laetitia, perché il compito mio e di chiunque parlerà dopo di me in questi incontri non è volutamente di essere esaustivo, è di invogliarvi a prendere in mano l'Amoris Laetitia, leggerne la parte su cui si riflette e uscire con il nostro sguardo. Che cosa dice a me? Questa è, non è lezione divina, ma qualche cosa della lezione divina possiamo farla nostra. Non cadiamo nella trappola di esaurirci in lamenti autodifensivi invece di creare una creatività missionaria. Cioè, mi sembra di poter dire, parafrasando il Papa, smettiamola di piangerci addosso continuamente, questo non va, questo non va, questo non va e questo non va. Ma concretamente, nel nostro piccolo, che cosa a livello di creatività missionaria possiamo mettere? Forse quello che possiamo fare è prendere, per esempio, questo non c'è scritto chiaramente nell'Amoris Laetitia, ma può essere quello che a me ha fatto riflettere. Prendersi cura di alcune persone che incrociano il tuo sentiero. Risolvi i problemi del mondo intero? Probabilmente no, ma intanto fai qualcosa. Questo era a grandi linee, mi accorgo, ma avendo 2 capitoli devo essere un po' più veloce, se no non ne veniamo fuori, ma devo anche non essere troppo palloso, se no Alla fine sono sempre le 8:30 di sera dopo una giornata di lavoro e quindi ognuno di noi ha diritto anche il sacrosanto diritto, ma oggi non gioca la nazionale, di poter fare qualcosa di diverso. Il terzo capitolo, che è il secondo capitolo di oggi, ha come titolo Lo sguardo rivolto a Gesù, la vocazione della famiglia. E allora qui immediatamente siamo richiamati a quello che è il messaggio di Gesù su matrimonio e famiglia. Il messaggio di Gesù su matrimonio e famiglia lo troviamo prettamente in due cose. Uno, in ciò che Gesù ha detto, ma anche in come Gesù è stato, che è la parte del Vangelo non detta ma raccontata. Il camminare di Gesù insieme alle persone, avere uno sguardo non di distanza per bambini e donne. Ricordiamoci che i bambini all'epoca valevano meno degli animali da cortile. Quindi questo ci deve far capire determinate cose. La novità di Gesù è proprio il cambiare completamente sguardo. La famiglia costituisce una storia della salvezza in atto, la storia della salvezza in atto. Ogni famiglia partecipa, condivide ed è storia di salvezza in atto. Ha a che fare direttamente con Gesù Cristo. Io già solo questo dovrebbe farci respirare in una maniera diversa, perché dice quello su cui siamo imbarcati è qualcosa di importante. Perché non è semplicemente io vivo la mia vita, stop. No, io partecipo e partecipando alla mia vita partecipo alla missione salvifica di Cristo. Così come i genitori sono persone teologiche nel progetto salvifico di Dio. L'indissolubilità del matrimonio, cosa che ci è tanto cara e deve continuare a essere cara nella logica del secondo capitolo. Non è che dobbiamo sempre abbassare i pantaloni dicendo va bene tutto, no? Ma l'indissolubilità del matrimonio forse non è tanto da intendersi come un giogo imposto agli uomini, ma piuttosto come un dono fatto alle persone unite in matrimonio. Anche qui c'è veramente uno sguardo da cambiare. È come se noi dovessimo vestire ogni tanto degli occhiali diversi per vedere la stessa cosa. Diversi di noi hanno gli occhiali, io ci sono appena passato, li ho appena cambiati. Vai dall'ottico e te li cambia. Io ho dovuto aggiungere avevo perso qualcosa da un occhio. I primi giorni non è poi tutto così facile, ma poi quando l'occhio si abitua al nuovo occhiale, allora tutto diventa di nuovo più chiaro. Ecco, noi ogni tanto dobbiamo, nei confronti delle cose, nei confronti di Dio e nei confronti di noi stessi, avere semplicemente il coraggio di cambiare gli occhiali, di mettere degli occhiali che ci permettono di vedere determinate cose che già ci sono. Non è che dobbiamo inventarcele, ci sono. Vedere l'indissolubilità non come un gioco che mi è chiesto da. Io negli itinerari parto sempre al contrario, comincio a leggere l'articolo del codice civile che viene letto, dovrebbe essere letto alla fine del matrimonio, prima della firma dei registri, che dice che anche per lo Stato italiano la fedeltà è un obbligo, non è un obbligo solo per Santa Romana Chiesa. Cioè, se io voglio essere infedele, mi sposo in comune, se devo essere fedele, mi sposo in chiesa. No, non funziona così. Ed è nella logica dei semi del verbo che sono presenti nel mondo che noi viviamo già questo. Allora ecco che qui mi ha fatto piacere, a diversi anni di distanza da uno che adesso diventerà poi cardinale, quando abbiamo avuto a che fare anni fa in un momento di formazione con il buon Repole di Torino, che non era ancora né vescovo né cardinale, era già canonico, ma lì canonico non costa niente diventarlo, basta essere in centro a Torino, non è un gran problema. E quando gli avevo detto che il Vangelo del matrimonio attraversa dalla prima all'ultima pagina, mi aveva detto sì, è vero, ma non ha quella grande importanza. Peccato che poi il Papa nell'Amoris, sono piccole soddisfazioni, peccato che il Papa poi nell'Amoris Laetitia in realtà questo lo dice. Il Vangelo della famiglia attraversa la storia del mondo, sin dalla creazione dell'uomo, l'abbiamo letta tante volte nella nostra vita, e l'abbiamo letta anche recentemente, la creazione della donna, giusto domenica scorsa. sia dalla creazione dell'uomo, che è immagine e somiglianza di Dio, fino al compimento del mistero nell'Apocalisse. E sappiamo benissimo che biblicamente, quando una cosa inizia e una cosa chiude, tutto quello che è dentro parla di quella cosa. Quindi la metafora matrimoniale, la metafora familiare attraversa tutta la scrittura ed è una delle modalità, ringraziando il cielo, non l'unica. Sono diventato meno talebano anch'io nel corso dell'avanzamento. Vuoi che i capelli diventano grigi, vuoi che leggi qualcosa di diverso, vuoi che ti fai furbo e ci siamo. Ma attraversa tutta la scrittura parla di famiglia e tutta la scrittura ha qualcosa da dire alla famiglia. Ed è interessante questo, perché questo ci permette veramente di cogliere come il semplice essere sposati, uomo e donna in cammino sotto il progetto di Dio, in uno stato di vita che è quello del matrimonio, è già di per sé essere parola vivente, che insieme alla parola proclamata diventa vita per la comunità. Il capitolo poi prosegue a mo' di volo d'uccello, molto rapido, ma sottolineando alcuni aspetti importanti. Sui documenti della Chiesa, che possiamo proprio cogliere come un cammino che ci sono donati. Allora cominciamo dal primo, la Gaudium et Spes, nel 1965, dove parla del matrimonio come comunità di vita e di amore. Comunità di vita e di amore. E questo è già un salto in avanti, perché se pensate che negli studi abbiamo dovuto, e poi Santa Romana Chiesa ci aiuta sempre perché per delle cose dovremo rivederci 2 ore sta settimana, io e Roberto, per compilare un questionario. Una delle domande era: all'interno dei seminari, secondo voi, come viene affrontato il tema del matrimonio? Nella mia esperienza di seminario, il tema del matrimonio è stato affrontato a compartimenti stagni. La liturgia, cioè che cosa vuol dire il matrimonio e come viene celebrato, un po' di teologia fondamentale, molta morale, molto diritto canonico, pastorale zero. Pastorale l'ho scoperta a Roma al Master delle Famiglie, che esisteva una pastorale familiare, che tra l'altro il corso ce lo faceva l'attuale, non mi viene il nome, l'assistente unitario dell'Azione Cattolica, quindi non viene il nome, però una bella persona. Quindi riscoprire il percorso che i documenti ci hanno fatto fare non è riscoprire semplicemente alcune cose, è scoprire il cammino anche che la Chiesa ha fatto per dare un nome a quel meraviglioso dono che è il matrimonio. L'Umane Vitae di Paolo VI del 68 mette invece in luce il legame intrinseco tra l'amore coniugale e la generazione della vita. Noi ricordiamo l'Umane Vitae solo come la lotta contro l'aborto, no, c'è anche molto di più. Metteva anche tutta la parte propositiva, che ahimè, in virtù di quello che ho detto prima, ogni tanto noi ci dimentichiamo di sottolineare, perché è più facile sottolineare le altre cose. L'Evangelii Nuntiandi, sempre di Paolo VI del 75, anno splendido, evidenzia il rapporto tra la famiglia e la Chiesa, rapporto che c'è tra famiglia e Chiesa. La Familiaris Consortio, questa, insomma, se non l'abbiamo letta, meritiamo la forca, ma è una delle pietre miliari della crescita. Giovanni Paolo II è stato un santo a questo punto, che ha fatto fare dei grandi passaggi. Dell'81 dice una cosa molto bella: la famiglia come via della Chiesa, e dà delle linee di pastorale della famiglia. La Deus Caritas di Benedetto XVI, matrimonio come icona del rapporto di Dio con il suo popolo. Tutte queste cose, mettendole insieme, le ritrovate tutte, non abbiate paura, le trovate tutte anche leggermente più approfondite e sicuramente dette meglio di quanto posso dirlo io, perché sotto sotto, a livello di teologo, non sono un granché, pastoralista spero un po' di più, ma. E quindi da questo punto di vista siamo invitati veramente a riprendere in mano che cos'è, e c'è una parte legata al sacramento del matrimonio. Se vi ricordate, con quelli che abbiamo messo mano all'itinerario per fidanzati, adesso dovremmo poi rifare la commissione per riadattare leggermente i testi, perché non c'era l'Amoris Laetitia quando l'abbiamo, siamo obbligati a inserire qualcosa e anche alcune cose si sono modificate. Bene, abbiamo creato uno spazio per parlare del sacramento del matrimonio. E quindi anche l'Amoris Laetitia fa questo, proprio con un capitoletto a partire dal numero 71, che parla il sacramento del matrimonio e dice un paio di cose interessanti. Non nuove, per fortuna, perché se sono nuove vuol dire che non abbiamo ancora colto bene che cos'è il sacramento, ed è un male per chi dovrebbe formare altri a vivere il sacramento. Il sacramento del matrimonio non è una convenzione sociale, un rito nuovo o il segno esterno di un impegno. Noi diciamo questo è tutto chiaro. Stanno arrivando in valle anche i wedding planner, che invece vedono il sacramento del matrimonio come una convenzione sociale in cui io ti offro il pacchetto per cui puoi sposarti ai piedi del Monte Bianco con questo prete che sa anche un po' di inglese e va bene così. Io sono tagliato fuori per la mia ignoranza in inglese, sono contento così e va benissimo, cioè non è un problema. Non è una convenzione sociale, un rito nuovo o un segno esterno di un impegno. Ci dicevamo che ogni tanto funziona così, che quando vai in viaggio di nozze, ogni tanto ti replicano il rito, così ti fanno due foto, tanto bello. Il rito in spiaggia, l'hai fatto in chiesa, ma replichiamolo in spiaggia, due foto, non costa niente, allunghi 50 baht a qualcuno e riesci ad avere delle belle foto che ti dicono che ti sei sposato alle Mauritius, no? Sono cose che succedono ai nostri ragazzi quando tornano dai viaggi di nozze, non sono cose dell'altro mondo. E invece il matrimonio, un dono per la santificazione e la salvezza degli sposi, da cui deriva che la decisione di sposarsi deve essere frutto di un discernimento vocazionale. Ecco, quando parliamo di sacramento del matrimonio, parliamo di dono per la santificazione e la salvezza degli sposi. Capite che cambia leggermente da quello che noi siamo un po' abituati a vedere e a far cogliere ai nostri ragazzi ogni tanto, perché possiamo nasconderci che alcuni di loro vengono perché fa ancora fine sposarsi in abito bianco in chiesa piuttosto che in comune, ma non appena i comuni capiranno che possono far sposare in bianco, perderemo ancora perderemo, per me non sarà un perdere, andrà meglio così, però ok, c'è di mezzo la santità. Quando noi parliamo di matrimonio, c'è di mezzo due categorie centrali del nostro essere cristiani: santità, salvezza. È tanta roba, tanta, tanta, tanta roba. L'unione sessuale, che sembra per tanto tempo è stata l'unica cosa che contava, ma ancora adesso, noi in queste diatribe enormi che abbiamo tra gente che può o meno accostarsi alla comunione, separati, ciò che fa la differenza è se è in una nuova unione o non lo è. Può essere il Totò Riina della situazione, però se è libero si accosti pure alla comunione. Cioè non può essere l'unica categoria che definisce l'aspetto sessuale, l'idoneità o meno idoneità alla frequenza eucaristica, bisognerà trovare anche delle altre vie per poter fare discernimento. Ma l'unione sessuale, vissuta in modo umano e nel sacramento, è a sua volta per gli sposi via di crescita nella vita e nella grazia, perfettamente espresso nelle parole del consenso. Io ricordo sempre, per me è stato illuminante quando il buon professore di liturgia ci aveva detto che nel rito romano del matrimonio erano benedetti due pani, uno era consumato sull'altare, l'altro era consumato alla presenza del vescovo sul letto nuziale, a ricordare che ciò che tu vivi sull'altare, che ciò che tu vivi nel letto nuziale hanno qualcosa da dirsi reciprocamente. E questo illumina non poco, toglie tutta quella prudenza, nel senso di prurito legato all'aspetto sessuale, ma ti fa entrare in una dimensione più profonda, dove la sessualità è la massima espressione di ciò che tu vivi in profondità e non può essere solo l'esercizio fisico di determinate cose, ma deve essere il dono totale di sé in un determinato progetto, che diventa qualcosa di totalmente nuovo. Esistono però situazioni imperfette e difficili che devono essere sottoposte a prudente discernimento da parte dei pastori. Va espressa con chiarezza la dottrina, ma allo stesso tempo si devono evitare giudizi che non tengano conto delle diverse situazioni ed è necessario essere attenti al modo in cui le persone vivono e soffrono a motivo delle loro condizioni. Qui ho riportato quasi le parole esatte che troverete, potreste trovare nell'Amoris Laetitia. Noi potremmo dirla così. Dovremmo sempre essere rispettosi di tutti perché non sappiamo quali sono le battaglie che stanno vivendo. Noi ogni tanto è più facile, discriminare tra tu dentro, tu fuori. Se c'è una cosa che è chiara in Amoris Laetitia, lo era già nell'Evangelii Gaudium, è che le persone non possono essere più trattate come una massa, ma devono tornare a essere individui, persone con un cammino personalizzato. È altrettanto chiaro che non possiamo fare un cammino personalizzato, per esempio, per tutte le coppie che ci chiedono di essere preparati per il matrimonio. Questo è appena evidente. Ma che abbiano, perché così diciamo anche qualcosa al nostro operare, che abbiano la sensazione di non essere massa, questo è sempre importante. Credo che tanto lo facciamo già, ma forse una sottolineatura maggiore ogni tanto ci va data e ci va donata per noi. L'educazione dei figli sembra banale, ma è dovere gravissimo e allo stesso tempo diritto primario delle famiglie. E questo, chiunque lavori in questo momento nell'ambito della scuola, sa che ogni tanto c'è molto il desiderio di delegare. Fate voi. Non sappiamo cosa farcene di questi, pensateci voi. Sì, però tu non puoi risolvere nelle 5 ore, 6, 7, 10 che ce li hai una vita intera. Bisogna mettersi in gioco. Mi avvio verso la fine sottolineando ancora. La Chiesa è famiglia di famiglie che è costantemente arricchita dalla vita di tutte le chiese domestiche. Questa credo che sia una conversione teologica da avere, che ha una ricaduta estremamente pratica, ha una ricaduta concretamente nelle messe domenicali che noi andiamo a vivere. La messa domenicale non è un momento di chiesa e basta. Dovremmo dire è un momento di chiese al plurale, perché ognuno di noi porta la propria chiesa domestica all'interno della grande chiesa che raccoglie tutti, che è la comunità, che non sono i muri che ci sono attorno, ma che è la comunità. Sembra banale dirlo, ma qualcuno non lo ha ancora colto, eppure il Concilio Vaticano II l'abbiamo chiuso nel 65, quindi cominciamo ad avere qualcosa come una sessantina d'anni fa. L'anno prossimo il sottoscritto ne fa 50, 10 anni di più sono 60, quindi siamo belle che lì. Quindi, bene, imparare veramente a fare entrare il nostro essere famiglia nel nucleo della famiglia più grande. Questo è consolante, è arricchente, perché vuol dire che non siamo soli. Perché vuol dire che i nostri problemi qualcun altro li ha già vissuti, perché vuol dire che siamo in cammino per essere Chiesa. L'Amoris Laetitia sta spingendo e continua a spingere perché le famiglie assumano un ruolo attivo all'interno delle comunità, B, diventino chiese domestiche e diventando chiese domestiche imparino e facciano crescere, insegnino e facciano crescere anche quella chiesa grande che è la chiesa di Dio, che è la chiesa del mondo intero. Chiudo con le parole che Paolo VI ha pronunciato nel 64 a Nazareth. Paolo VI non è l'ultimo dei Moicani. Paolo VI è stato un grande papa, forse non capito fino in fondo, ma un grande papa. A Nazareth, luogo sorgivo della famiglia, ha detto, e queste sono parole che trovate al numero 66 di Amoris Laetitia. Qui comprendiamo il modo di vivere in famiglia. Nazareth ci ricordi che cos'è la famiglia, cos'è la comunione di amore, la sua bellezza austera e semplice, il suo carattere sacro e inviolabile. Ci faccia vedere com'è dolce e insostituibile l'educazione in famiglia, ci insegni la sua funzione naturale nell'ordine sociale. Sono parole che, ascoltate una volta sola, non dicono abbastanza. Lette un paio di volte ci aiutano a capire che sono una bellissima definizione, Amoris Laetitia 66, della famiglia, dei suoi compiti, ma anche del progetto che Dio ha sulla famiglia e attraverso le famiglie alla Chiesa tutta. In maniera un po' a volo d'uccello, ho cercato di dirvi quello che ha colpito maggiormente me, cercando di far sintesi del capitolo 2, del capitolo 3 di Amoris Laetitia, sperando semplicemente di farvi essere venuta voglia di andarla a riprendere, di darci di nuovo un'occhiata, di vederne alcuni numeri, ricordandoci sempre quello che ci eravamo detto l'ultima volta. L'Amoris Laetitia non può essere letta come un romanzo di Grisham, un numero dopo l'altro, via tranquilli, tanto. No, ha sempre bisogno di essere riletta a spezzi, tornare indietro, guardare alcune cose, leggerla anche a capitoli separati qualche volta, una prima lettura cursiva e poi magari tornare a leggere alcune cose che ci interessano maggiormente. Perché è come se fosse un continuo vortice in cui, dicendo tante volte le stesse cose, ma le dice sempre da una prospettiva leggermente diversa, a volte da una prospettiva più, chiamiamola così, pedagogica, un'altra volta da una prospettiva più teologica, ma va a dire e a dare dignità alle famiglie. Se noi usciamo dalla lettura dell'Amoris Laetitia, essendo contenti di essere famiglie, essendo contenti pur nei nostri limiti e con le sfide che ci sono state presentate anche oggi, di prendere in mano il nostro essere famiglia, credo che l'Amoris Laetitia possa essere un testo che aiuti non poco le nostre vite.